Fifth Avenue. Attraversa con loro la quinta strada.
He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. A chance encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keep your mind in trance. He could be the silence in this mayhem, but then again, he'll never love you like I can. That we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please.
Eccoci qua di nuovo su Fifth Avenue. Questa canzone mi piace molto.
Radio
proprio
base.
Bella.
Hai scelto bene, è stata bravissima. E possiamo dare il benvenuto anche a Melania che ci ha raggiunto.
Ciao Melania.
Ciao.
Eccoci qua. Allora, parliamo di una cosa che abbiamo trovato su internet.
Mm-mm.
Una di quelle notizie che...
Ma insomma, io quando l'ho letta sono rimasta un po' così. Poi ho detto: Valeria, guardala anche tu. E lei mi ha detto: ok, parliamone. Sì, perché alla fine questi ricercatori francesi hanno fatto uno studio e si sono un po' rifatti a un film molto famoso, Se mi lasci ti cancello, cioè come togliere dalla mente, insomma, di cavie, quindi di topolini, un ricordo, un brutto ricordo, un ricordo triste, e inserire dei ricordi felici.
Prima di andare avanti, io chiederei a tutti gli ascoltatori una cosa.
Sì.
Voi, se fosse possibile, cancellereste dei ricordi? Anche in questo caso, ovviamente, stiamo parlando di ricordi tristi, di ricordi che, insomma,
sì,
dolorosi. Ok. Li cancellereste? Scriveteci, perché, insomma, merita una riflessione questo discorso.
Sì,
perché anche i ricordi tristi e dolorosi fanno di noi quello che siamo.
Anche perché comunque questi sono falsi ricordi, vengono messi ovviamente dei falsi ricordi.
In questo caso
ovviamente è una fase di studio, è fatto solo su questi topolini.
Però,
che
immaginando, se fosse possibile, possiamo pensare.
Però la risposta c'è stata, cioè loro
infatti,
poi...
adesso andiamo avanti, volevo solamente dire agli ascoltatori di riflettere su questa cosa, quindi di scriverci 371-1939-141 che cosa pensate, oppure sulla nostra pagina Facebook.
Scusa.
Elsa, stata... Sì, scusa.
Tu Valeria?
Io non lo so, credo di no.
Io nemmeno.
Ok.
Io no.
Perfetto, qua vince il no, ma andiamo avanti con i topolini.
Allora, appunto, questi topolini hanno fatto un ricordo molto semplice, cioè gli hanno fatto credere che in quel posto, in quel luogo, insomma, della gabbietta, avrebbero ricevuto del cibo, quindi hanno associato una cosa bella, una ricompensa, e durante la notte questi topolini hanno dormito, si sono svegliati ed effettivamente sono andati lì cercando il cibo. Ovviamente sull'uomo, inutile dirlo, non si sa se si riuscirà a fare, perché poi il cervello umano è molto complesso. Questa cosa però, al di là del discorso più semplice, cioè il brutto ricordo cancellato e mettimi un ricordo felice, potrebbe in realtà essere qualcosa di molto interessante per tutti quelli che soffrono di patologie molto gravi come la depressione, per esempio.
Esatto.
Cioè coloro che hanno dei disturbi seri. Questa cosa però, vista in un'ottica, e permettetelo, un po' più stile Matrix, cioè potrebbe anche essere una forma molto raffinata di controllo delle menti, cioè in realtà poter inserire nel cervello di una persona delle informazioni che poi ti faranno assumere determinati comportamenti è abbastanza inquietante.
È inquietante, però questo è definita dagli scienziati francesi la prima dimostrazione di manipolazione della memoria durante il sonno.
Esatto.
Perché molte cose durante la notte in qualche modo ci aiutano a resettare quello che è accaduto nel giorno che andiamo ad archiviare.
Sì, perché poi il sonno serve proprio a questo,
esatto,
a far
rigenerare anche le cellule.
Esatto.
Nel nostro corpo.
Sì.
Quindi succede che magari andiamo a letto che siamo completamente rovesci, come si dice, no? Abbiamo una giornata pessima, dormiamo e il giorno dopo forse ci riusciamo a svegliare col piede giusto.
Sì,
no?
Ma io non ho capito come li impiantano questi ricordi.
Sì, come li impiantano questi
ricordi.
C'è il gelo, la Melania è arrivata, ha fatto la domanda.
Sono abbastanza ghiacciata da queste cose.
Sì,
però sai, cioè, questo
cose belle,
no, scusami,
ecco,
perché
questo
sono...
c'è scritto.
Vai.
No, vai tu.
Ecco,
ci si rimpalla le cose difficili qua.
Okay. No, perché aspetta, in sostanza, comunque anche le cose brutte sono dei mattoni sopra i quali noi ci
costruiamo,
formiamo.
Quindi certo.
È tutto talmente, come dire, intrecciato a una maglia che mi sembra
difficilissimo.
Assurdo.
È evidente che nella mente dei topolini, che hanno pochi ricordi in questo ambiente molto ristretto, non è come la mente umana, ovviamente, che
questo,
è molto più complessa.
E già questo lo trovo assolutamente privo di senso, di parlare su dei topi delle cose che
luogo,
sì, certo.
No, più che altro è fatto per far capire quanto durante il sonno si possa intervenire sulla mente dell'essere
cioè,
vivente,
delle elaborazioni.
E dirottare
se ci insegnassero a vivere meglio invece che poi a manipolarci, vabbè, insomma,
ciao,
dimmi,
vabbè,
come fanno a impiantarsi i ricordi?
Vabbè, insegniamo ai topi a vivere meglio. Comunque i ricercatori hanno scritto tra virgolette, sì, nelle memorie degli animali dormienti delle associazioni artificiali tra un particolare posto e dei sentimenti positivi, proprio osservarne il comportamento al risveglio. Tutti hanno osservato, si dirigevano in quel luogo. I risultati potrebbero aprire la strada a nuovi trattamenti per persone depresse o appunto imprigionate in ricordi dolorosi.
C'è la terapia.
Hanno probabilmente utilizzato, io immagino, delle sostanze che attivano delle proteine, perché di solito
infatti,
sono tutti i meccanismi mentali.
Infatti è quello sicuramente, cioè avranno inserito delle proteine, anche perché il fatto del sonno aiuta intanto a rielaborare, quindi è come il reset di un computer praticamente, è la fase in cui poi si rigenera con questa proteina che ha sostituito. No, come se fosse un chip,
come
un ricordo.
Non va a cancellargli proprio quello.
Non va a cancellare, va ad immettere un ricordo nuovo.
È come se lo
sovrascrivesse.
Esatto.
Cioè, deve essere un inizio e una fine. Cioè quel pezzo di vita, quel ricordo che comincia qua e finisce qua, la proteina agisce.
Allora facciamo un appello alla rivista Nature Neuroscience e ai ricercatori francesi, mettiamoli in contatto con Melania, ti metteremo in contatto telefonico.
Sta diventando apposta,
ma in realtà questo era solo un modo per
in realtà le prossime volte tutti gli argomenti di scienza verranno esauriti nella prima ora della trasmissione. È un'informazione di servizio.
Poniamoci delle domande,
perché sennò diventa complicata. Io direi di fare una pausa pubblicitaria.
Sì, ci vuole. Tra poco.
Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything.
So please don't make me wait, 'cause I don't wanna break. No, I don't wanna fall. When you're next to me, content, I'm not afraid to be. You don't make me wait, and never let me break. You never let me fall. Darling, hold my hand. Yeah. Hold my hand. 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Don't you understand? 'Cause I don't wanna walk alone. I'm leaving this. There's no denying. I'm leaving this. You serve me fine. I'm leaving
this. Fifth Avenue ancora con voi, insomma siamo già avanti con il programma, però abbiamo ancora tantissime novità e belle cose da ascoltare. E in merito all'animo scientifico di Melania, in onore suo abbiamo
più che scientifico curioso da morire, si mette in difficoltà naturalmente, ma è giusto così.
Insomma abbiamo trovato che questa proteina è estratta dal dal propranololo.
L'ha detto.
E quindi insomma, appunto, come dicevamo prima, è stata estratta questa proteina che viene usata sui topolini per ora. Non si sa se questa sperimentazione andrà avanti, non si sa, poi insomma c'è sempre poi il discorso dei fondi, che interesse possa avere. Noi ve ne abbiamo parlato perché effettivamente è qualcosa di, un po', secondo me, un po' inquietante, però insomma scriveteci e fateci sapere che cosa ne pensate voi a proposito dei ricordi sovrascritti più che cancellati.
Adesso è il momento di un altro ospite, di un altro argomento completamente diverso, perché esatto, andiamo a parlare di un libro che ha su questa copertina un maiale, ok? Si chiama Gita in pianura, una classe a spasso per la bassa. Ed è Melania che sì, adesso deve condurre il gioco.
Allora, io innanzitutto volevo prima di tutto fare gli auguri di buon compleanno a Letizia Battaglia, li ha compiuti la settimana scorsa, ha compiuto 80 anni, noi glieli facciamo oggi lo stesso. Letizia Battaglia è una grandissima fotografa, una grandissima fotoreporter palermitana, mi sta il microfono, ci siamo,
scusate.
Una grandissima fotoreporter palermitana di fama internazionale, ha compiuto appunto 80 anni la settimana scorsa, allora al di là che è stata la prima donna europea a ricevere un riconoscimento importantissimo, il premio Eugene Smith, ma quello che la fa ancora più grande è che lei ha vissuto la Palermo degli anni, come dire, delle stragi, e ha fotografato, facendo la fotoreporter, quello che di più brutto succedeva in quegli anni, e un suo famosissimo scatto, quello che ritraeva i cugini Salvo e Andreotti, è stato uno degli scatti che è stato acquisito per il processo agli atti, insomma, del processo di Andreotti. Quindi grande Letizia, tanti auguri, buon compleanno, continua. Ma al telefono io so, cioè Alex,
eccoci qua.
Ciao.
Eccoci.
Benvenuto. Scusa la digressione su Letizia, ma
no, perché no, io mi associo al compleanno, esatto, mi associo agli auguri, tu... che conosco Letizia, scusa, quindi figuriamoci, mi associo appieno.
Tu la conosci tanti personalmente poi, giusto?
Sì, un personaggio straordinario, ma proprio nel senso di ordinario stra,
esatto,
nel senso che veramente ha fatto la storia di Palermo, e oltretutto grazie a lei oggi siamo in grado di capire, di comprendere attraverso la fotografia molto di Palermo, quindi non posso che associarmi a pieno titolo ai vostri auguri.
Benissimo, Alex, senti, allora siamo... due parole sul tuo libro, allora, e su di te innanzitutto. Allora, tu intanto sei venuto all'ultima edizione, sei venuto ospite all'ultima edizione del Festival della Letteratura, dove ce l'hai presentato in anteprima. Un libro che secondo me ha una bellissima atmosfera. Allora, innanzitutto tu sei un maestro prima di tutto di scuola elementare, sei un giornalista e anche un blogger.
Sì, direi che innanzitutto proprio hai detto bene. Intanto sono innamorato di Mantova, così facciamo questa captazione benevolenze.
Grazie.
Che ben ci sta, ma è vero, io sostengo che è la città più bella della Lombardia, quindi insomma,
bravo,
lo dico a tutti e invito spesso le persone a venire, quindi volentieri domenica sarò a presentare questo libro da voi a Mantova. Faccio il maestro, faccio il giornalista e faccio soprattutto il viaggiatore, perché ciò che amo in maniera spassionata è quello di avere sempre la valigia pronta per partire. Quello che racconto in questo libro in realtà è un viaggio molto vicino, è un viaggio fuori dalla porta proprio,
sì,
è un viaggio in pianura padana.
Perché pure tu sei lombardo comunque, perché sei di Offanengo, quindi...
E ahimè sì, nel senso che poi nel libro lo lasciamo insomma scoprire a chi lo leggerà. Insomma, io dico che alla fine insomma non riesco a innamorarmi della nebbia, del colore grigio. Io sono innamorato del giallo, però sono lombardo, però sono nato qui nella Bassa, proprio insomma veramente vicino insomma alla vostra clima e alla vostra pianura mantovana. E a un certo punto mi sono accorto che non avevo mai dato tanta attenzione a quello che era la mia terra, insomma. E forse valeva la pena che fermarmi e ritornare a viaggiare anche in questa terra, dopo aver viaggiato per insomma diversi posti del mondo.
Tu dici che la strada, scrivi che la strada è stata la tua vera scuola, tra le altre cose.
Ma senza dubbio, io dico sempre che mi sono laureato all'Università della Strada, insomma. Il viaggio in Mozambico a 18 anni, dopo che la maestra Teresa aveva parlato per tutte le scuole elementari di questo Mozambico che io vedevo solo sulla cartina, lontano, che non riuscivo in qualche modo a comprendere, a delineare bene dove fosse. A 18 anni sono partito per il Mozambico e da lì non mi sono più fermato. I viaggi in Cambogia, in Vietnam, in Brasile, nei polverosi slum del Kenya, piuttosto che in Macedonia, nei mercati della Macedonia, a Skopje, piuttosto che ancora in Messico, nel Chiapas, ospite dei zapatisti. Insomma, direi che sono stati veramente i miei libri. I libri più belli, insomma, sono stati innanzitutto i miei viaggi.
E invece questo viaggio, che è stato qua dalle nostre parti, l'hai fatto con la tua classe? O l'hai comunque...
Questo viaggio, sì, alla fine è veramente il risultato proprio di più viaggi che ho fatto con la mia classe, insomma, perché alla fine quando noi sentiamo qui il profumo, insomma, del maiale, quando noi sentiamo anche lo stridore del maiale, quando viene ucciso questa bestia, insomma, che tra l'altro è interessante vedere come venga richiamata in tutti i libri antichi, dalla Torah alla Bibbia al Corano, allora noi usciamo dalla classe, non andiamo a vedere quello che succede, andiamo in qualche modo anche sulla tavola, quando ci fermiamo all'osteria dove io pranzo tutti i giorni, l'osteria vicino alla scuola, a sentire i gusti. Se fosse possibile farei addirittura mangiare i miei ragazzi, insomma, quello che questa terra dà.
Insomma, l'importanza, Alex, dell'esperienza, giusto?
Sì, l'esperienza innanzitutto, certo. Spesso mi capita di fare arte in questo modo, di uscire dalla classe e andare a sdraiarci nel campo, vedere proprio e recuperare proprio i nostri monumenti, in modo che i ragazzi imparano a disegnarli e li adottano. Insomma, nel libro andiamo per esempio a fare questo viaggio lungo i canali, la Lombardia non ha il mare, ma in realtà è piena di canali, è piena di acqua, e allora andiamo a questo canale che è il mare dei poveri, quello che veniva chiamato così dei nostri papà e dei nostri nonni, e coi bambini ritorniamo a ripercorrere questo canale, così come spesso ci ritroviamo coi bambini proprio immersi nella nebbia, questa nebbia che i bambini conoscono bene. Provate a fare un esperimento, a prendere un bambino di mano e a chiedere a questo bambino di disegnare, di fare un disegno. Lui disegnerà la chiesa, la stradina, l'albero, e disegnerà tutto, e poi vi ritroverete di fronte a questa scena che il cielo in realtà non avrà disegnato. Sarà sul foglio fabriano bianco, o sarà una striscetta in alto, di quelle da 2 centimetri, e quando chiederete ma dov'è il cielo, i bambini in genere ti rispondono, succede in classe, ma il cielo non c'è, maestro, c'è la nebbia oggi.
Beh, scusate, apro e chiudo una parentesi, sentir parlare Alex mi vengono in mente i maestri che nella nostra immaginazione tutti avremmo voluto,
sì,
avere.
Guarda, pensavo la stessa cosa.
Sì, perché quel maestro che veramente ti lascia tanto un po' per tutta la vita, perché è importantissimo, no, questo ruolo, soprattutto negli anni insomma della scuola, quando si inizia l'approccio con le cose del mondo, e tu gliele fai respirare direttamente, è il miglior modo per lasciargliele dentro proprio. Quindi
sì,
complimenti,
perché
Alex, perché
grazie,
non ce
buone,
ne sono molti di, non ce ne sono molti di maestri che prendono così con passione in mano le vite dei ragazzi che hanno davanti. Quindi complimenti, andiamo avanti, scusate, era una
Ma sapete, potrei dire con una battuta veramente che quando mi chiedono cosa insegni, forse con un po' di spocchia, ma in realtà è la verità, insomma, io dico sempre insegno la vita.
Esatto, è una scuola fuori di sé la tua.
Sì, ma forse sono più bravo a insegnare la vita che a insegnare matematica, sicuramente sono più
bravo. Ma va benissimo, bisogna va bene.
E in realtà lo dico sempre, che i miei ragazzi non, magari quando, non so se voi vi ricordate ancora per esempio gli assiri, io non me li ricordo più, nel senso che in realtà li rifaccio tutti gli anni perché li studio con i ragazzi.
E però adesso ci ricordiamo degli assiri, dei babilonesi, adesso che stiamo guardando l'Isis che distrugge Ninive e tutto quello che dicono c'è, quindi insomma ci sono tante cose che potremmo riprendere. Melania, vai pure avanti.
Ale, tu hai fatto anche esperienza a Palermo in quartieri difficili con questi ragazzi, insomma un po' questi ragazzi che vivono in mezzo alla strada, e hai conosciuto questa donna straordinaria che è Sarina Ingrassia, che ha dedicato la sua vita ai ragazzi di Monreale, ai ragazzi che magari non vanno a scuola, che non hanno una famiglia, che li indirizzi. Che cosa ti porti di questa cosa?
Ma è stata sicuramente un'esperienza che ho fatto quando ero molto giovane e che però ho continuato a portare dentro di me. Sono tornato insomma a Palermo in tutti questi anni. Per 20 anni ho frequentato quelle strade di un quartiere di Monreale, un piccolo quartiere di questa città che si trova a pochi chilometri da Palermo, dove i ragazzi hanno ancora un tasso di analfabetismo molto alto, dove i ragazzi non hanno lo spazio né fisico né psicologico nelle loro case, dove ti ritrovi a avere a che fare con ragazzini che scappano dalla scuola. Io accompagnavo in classe questi ragazzini e dovevo in qualche modo riuscire a trattenerli e fare in modo che non scappassero sul cornicione della scuola per andare a prendere pane e panelle all'intervallo o anche non durante l'intervallo. Sarina è stata veramente una donna straordinaria, una donna che all'età di 50 anni, notate, proprio il segno che si può cambiare a qualsiasi tempo, a 50 anni ha mollato quello che stava facendo e ha aperto una porta in questo quartiere, accogliendo prima di tutto negli anni 73 le donne in difficoltà, le ragazze madri, e poi quando visto che la necessità era quella dei minori, aprendo le porte ai minori. Il ricordo che ho più vicino di Sarina, che ci ha lasciato pochi mesi fa, è quello di vederla seduta su una piccola sedia di legno, di quelle dei bambini, su questa tavolazza di legno alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, proprio accanto a un bambino a fargli fare le tabelline all'età di 80 anni. Così come il ricordo di Sarina, che magari il giorno di Pasqua, il giorno di Natale, era lì, che parlava con qualche donna che aveva bisogno, oppure con qualcuno che veniva a chiedergli semplicemente un po' di latte e un po' di pomodoro. Sarina era solita dire che i poveri non hanno né orari né feste, esatto. Ed è proprio così. Credo che dovremmo veramente un esempio, è stato veramente ad esempio. Oggi quando sto in classe ce l'ho sempre davanti, insomma, il volto di Sarina, perché sicuramente è un esempio anche di come stare con i bambini.
E poi tu c'eri anche molto legato. Senti, ma è vero che quei ragazzi a scuola leggi i giornali?
Beh, innanzitutto, certo, quando...
E qui facciamo la ola, per cui su questa cosa... No, perché è fondamentale, scusate.
Bravo. Beh, quando siete in classe al mattino, la prima cosa che facciamo è leggere il quotidiano o attraverso la lavagna multimediale, oppure il martedì abbiamo la fortuna di aver convinto l'osservatorio per l'editoria ad avere proprio il cartaceo, e quindi abbiamo il Bello. Corriere della Sera, e proprio facciamo attraverso, perché col giornale in realtà, questo lo insegnava già Don Milani, puoi fare storia, puoi fare geografia, puoi fare italiano. Pensa, quando leggo l'articolo di giornale poi andiamo a vedere le parole difficili, e dalle parole difficili facciamo un lavoro col dizionario e poi le decliniamo e poi facciamo tutto un lavoro a partire dalla lettura del giornale, facendo una riflessione anche con i bambini su quello che è successo, perché i bambini non sono fuori dalle nostre vite, non sono fuori dall'attualità, anzi respirano l'attualità, insomma respirano la politica, sanno cosa succede, dobbiamo solo parlare in qualche modo il loro linguaggio, dobbiamo solo permettere loro di essere grandi. Noi siamo solito dire minori, ma quali minori? In realtà siamo veramente invece in grado di imparare da loro, che sono grandi in realtà.
Benissimo.
Ale, stai con noi, lanciamo la pubblicità e poi ritorniamo.
Pubblicità. Grazie. E un brano, rimani con noi tra poco.
D'accordo.
Radio Base. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
They can't come true. You know that I want you. I can tell by your eyes that you want me too.
say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. I know what I want, and baby, it's you. Can't deny my feelings, because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm missing you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm missing you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. I've seen you sometimes on your own ending cries. I knew I had to have you. My holes in the bed died. Now you're by my side and I feel so good. I'm nothing too hard, don't feel that I ever could. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe you're here, but I know that you're real. I know what I want, and baby, it's you. Can't deny my feelings, because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm missing you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm missing you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Tomorrow, let's live for tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Push your arms around me, you make me feel so safe. Can you whisper in my ear that you're here to stay? Yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm in the deep. You know you got to have hope. You know you got to be strong.
Avenue, ben trovati. Per chi si fosse sintonizzato adesso, abbiamo al telefono Alex Corlaxol. Alex, ci sei?
Eccoci qua, sì.
Ecco. Allora, dicevo che tu, parlando degli insegnanti, dici che il problema è che vi privano della passione, è vero?
Eh sì che è vero, perché purtroppo a furia di togliere in qualche modo e di caricare invece di questi insegnanti che sono costretti, pensate un po', per esempio, sentivo oggi, proprio parliamo così di attualità, questi insegnanti preoccupati per gli invalsi, per questo sistema di valutazione assurdo, insomma, che abbiamo in Italia, dopo che già esistono l'OCSE, PISA, eccetera, insomma, già sono preoccupati, fanno allenare i ragazzi in previsione degli invalsi, viene l'ansia agli insegnanti per gli invalsi, ma sarà mai possibile, così come sarà mai possibile in un paese civile avere ancora 150.000 precari che ogni anno cambiano classe, che ogni anno cambiano colleghi, che ogni anno cambiano luogo dove insegnare? È importante anche la comunità, il maestro ha un ruolo fondamentale nella comunità, in certe comunità c'è ancora, come nella mia, insomma, io sono in una piccola scuola di campagna, insomma, c'è ancora il prete, il dottore e il maestro, insomma, il farmacista qualche volta.
Che mia nonna allora diceva erano le tre personalità del paese, per intendersi.
Sì, è vero, è vero.
E sì, ed è veramente, io mentre poco fa, insomma, il papà di un mio alunno, poveretto, è morta la madre quest'estate, insomma, mi ha telefonato e già suonato la campanella, ma non è sta oltre la campanella, come Sarina che andava oltre, insomma, qualsiasi tipo di orario e di festività. E allora un maestro deve essere riconosciuto, non può essere bistrattato come lo è dai nostri governanti e purtroppo, devo dire, in queste ore anche da questo governo, insomma, in questo modo, perché a un certo punto non ce la fa più, a un certo punto gli togli il respiro, a un certo punto entra in classe e veramente oppresso da tutto quello che non è il suo mestiere.
E questo poi ha tutto a discapito dei ragazzi, ovviamente.
Ma senza dubbio, in realtà il nostro mestiere è quello di appassionare, giorni, ragazzi, è quello veramente di metterci in ascolto, è quello di stare non sulla cattedra e non dietro la cattedra, ma di stare tra i banchi con i ragazzi. Se questo non ce lo permettono è terribile proprio, manca l'emotività, manca tutto questo. È quello di uscire, ritornando a Gita in Pianura. Noi dobbiamo sempre di più uscire dalle nostre classi. Una volta alla presentazione di un mio libro a Bologna, Alessandro Bergonzoni, mio maestro, mi chiese: ma siamo noi che dobbiamo venire da voi o voi che dovete venire da noi? Io credo tutte e due. Siamo noi che dobbiamo andare nelle piazze, nelle nostre classi, dobbiamo andare a fare la cosa giusta, ci vado venerdì con i miei ragazzi. E in qualche modo invece sono anche il mondo, la società, i giornalisti, il medico che deve venire in classe, insomma, e fare veramente lezione in classe. La mia aula è sempre aperta, le porte spalancate, e quindi questa è la scuola che io immagino, non è quella che stanno partorendo in questi giorni.
Quindi il futuro è dei bambini.
Ma senza dubbio, io non ho più speranza nella mia generazione che ha fallito. L'analisi un po' sociologica, forse anche qui, forse un po' spocchiosa, è quella che purtroppo la generazione dei nostri padri è stata ingombrante, non ha permesso alla nostra generazione di prendere piede. Oggi ci troviamo una generazione di precari. La nostra generazione ha altrettanto fallito. C'è stato un episodio in modo particolare che io segno come la data del fallimento, quello del Social Forum di Firenze, quando due giovani, il carabiniere e il ragazzo, in qualche modo rimangono vittime di qualcuno, di un'altra generazione. Da quel momento si è spento ogni tipo di entusiasmo. Oggi non mi resta che avere speranza in quelli che sono questi ragazzi, che sono nati, che sono quelli che chiamiamo nativi digitali. A me non fa particolare impressione chiamarli nativi digitali, così come non mi fa impressione sapere che passano del tempo davanti al tablet. E come passano il tempo davanti al tablet? E quello è il come. Oggi se ci i più grandi maestri multitasking oggi sarebbero Don Milani e Alberto Manzi. Pensate come Don Milani
tardi.
Assolutamente, pensate a Don Milani come utilizzava già l'astrolabio in quella canonica di Barbiana, o quanti strumenti aveva nell'aula Alberto Manzi. Erano già dei maestri multitasking, quindi non dobbiamo aver paura di questi nativi digitali, al di là che il problema poi in Italia è che ancora troppi bambini non hanno la possibilità di connettersi, esatto. Perché in Italia non esiste la banda larga. Questo è il tema. Abbiamo veramente fede in questi ragazzi, insomma, e non giudichiamoli, stiamo accanto a loro proprio passando quello che possiamo passare loro. Mi ricorda in qualche modo una canzone di Gaber. Che cantava proprio: non insegnate i bambini la vostra falsa morale.
Esatto. Ale, noi ci vediamo domenica sera alla tua presentazione. Faremo una cena con l'autore al ristorante Giallo Zucca di Corte dei Soliari qui a Mantova, e quindi avremo modo di parlare tantissimo di tutto questo. Io ricordo, chiudo con questa cosa qua, ricordo che tu avevi una spilla gialla attaccata al bavero della giacca con scritto: io non ho votato Berlusconi. Allora voglio concludere con due parole sulla soluzione di Berlusconi, vai.
Beh, credo che veramente sia, ma io, guarda, in realtà dico ai bambini che non dobbiamo più parlare di Berlusconi.
Anche secondo me.
Quindi secondo me stasera non dobbiamo parlare assolutamente di Berlusconi, dobbiamo proprio archiviarlo. È come quei libri, quei quaderni che mettiamo in cantina, sono lì ormai, è roba da cantina Berlusconi.
Quindi, ormai ha la sua età, cioè, sì, voglio dire, sugli ultimi
infatti,
scoppiettoni.
Quando noi lo volevamo mandare a fare la ginnastica dolce, avevamo ragione, ha bisogno di farsi i fatti suoi. Noi non parliamo più di Berlusconi, ma vi consigliamo di leggere Gita in Pianura.
Gita in Pianura, esatto, parliamo di cose belle. Alex, grazie.
Grazie.
Grazie, a presto, domenica.
A domenica.
Ci saremo.
Ciao.
People say a man is made out of mud, a poor man made out of muscle and blood, a muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rose 16 guns, I'm numb and cool, and the spark falls.
Cibella. Let's my 2-year-old 16 tons and one again. Another day older and deeper and in. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fits the line, the other still. If the right one don't get you, then the left one won't be you. 16 tons and one again. Another day older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fight with the Lord, my middle name. I was raised in a king brick, but oh, mama line, kid, oh, how to make me walk the line. You know, 16 tons and one again. Another day of older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store.
Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Real
Fifth Avenue con voi, siamo alle battute finali, ci manca pochissimo, ma noi abbiamo ancora una sorpresina per voi perché ci siamo un po' appassionate ai compleanni.
Sì, ma non sono compleanni così. Cioè, l'altra volta abbiamo ricordato i 40 anni di Candy.
E ci sono i 70 anni di Pippi Calzelunghe e noi abbiamo...
70 anni ragazzi, sono mica pochi.
Insomma, ce la ricordiamo tutti, insomma, questa bambina che non andava a scuola, si vestiva come le pareva, fumava anche, faceva tutto quello che
era
che
ricca
voleva.
E libera, sì. È un cavallo a pua, è meraviglioso.
Sì.
Questo, ok?
E prima di tutto, prima che Valeria ci racconti delle cose interessanti, vogliamo provare a dire il nome completo di Pippi Calzelunghe.
Sì.
Pippi Lotta, Victualia, Rulgardina,
Krusminta, Efraimsdotter Langstrom.
Yeah, se ci fosse un applauso in sottofondo noi ce lo saremmo...
Vi immaginate la carta d'identità di questa signorina?
Ma scusa, non ho capito, ma...
Tutto il nome.
Tutto il nome per... Nome
questo cognome? È il nome completo?
No, questo è il nome completo di Pippi Calzelunghe,
cioè,
in lingua originale.
In lingua originale sì. La mandano con quel nome lì?
No, dopo vabbè, magari usavano Pippi Lotta, una cosa
sì,
del genere.
Sì, perché Astrid Lindberg nel libro l'aveva creata così proprio come personaggio. Poi dopo per gli amici... Pippi Calzelunghe,
quindi aveva origini nobili?
No, lei aveva ereditato.
Esatto,
aveva ereditato,
era una
un
bambina ereditiera.
Esatto, viveva da sola, ma era piena di monete d'oro e lei faceva quello che le pareva tutto il giorno.
Non andava a scuola.
Era diciamo che era un po' deviante forse per chi la guardava, o forse suscitava anche una sorta di
famiglia. In realtà
famiglia.
Era proprio, sì, era molto seguito anche per questo, perché poi
fuori
poi,
dagli schemi.
Era un'altra, cioè, se ci volessimo proprio impelagare in un'indagine così un po' sociale, non aveva nemmeno i genitori, quindi viveva da sola col cavallo.
Esatto. Così, e aveva questi amici che naturalmente giocavano con lei e lei gli apriva questi mondi meravigliosi. È una, diciamo, nel 69 uscì il primo film, aveva 10 anni l'attrice, e poi la storia scritta da Astrid Lindgren, ricordiamo che una delle più grandi,
sì,
insomma, narratrici, scrittrici per bambini dei paesi nordici, insomma.
Sì, poi alla fine i due classiconi, due scrittori classici poi di quell'epoca erano lei e Roald Dahl, ovviamente.
Esatto. È stata tradotta in oltre 50 lingue, in Italia nel 58 da Vallecchi, e soprattutto film e serie TV, insomma, hanno riscosso per tanto tempo un successo planetario, anche con repliche su repliche, quindi insomma.
Poi è un personaggio modernissimo.
Molto moderno, esatto, è quasi rivoluzionario,
sì,
in questa indipendenza.
Sì, un'indipendenza totale, cioè svincolata da qualsiasi cosa, rendeva conto solo a se stessa, esatto. E il suo obiettivo era andare in giro a giocare, però aveva sempre quest'animo buono, insomma, era comunque una bambina, sì, ironica, però anche con i suoi amici aveva sempre, c'era sempre un lato positivo nella sua stramberia, perché era proprio stramba.
Esatto, è stramba. E io qui aprirei una parentesi intanto perché cioè mia mamma,
sì,
è una grande fan che saluto.
La salutiamo anche noi.
La mamma di
buonasera.
Salutiamo, ciao, la salutiamo e mi ha voluto specificare una cosa, siccome era una fan, la seguiva e anche le assomigliava. Mi ha scritto, ecco, ci saluta, ha scritto che suo papà era un pirata.
Sì, è vero, okay, è vero.
E portava i bauli di tesori,
sì,
quindi
sì,
le lasciava questo patrimonio e lei, lo
guarda, l'avevo rimossa, okay, questa,
aspetta,
cosa, però adesso
la mamma...
sì.
Chiedi alla mamma, della mamma.
Dov'è la mamma?
Ah sì, mamma, ti chiediamo della sua mamma. Non so se nella storia ci fosse anche lei, però insomma, se ti ricordi anche qualcosa sulla mamma, lo possiamo raccontare. La cosa bella è che insieme anche ai miei genitori ho avuto questo ritorno all'infanzia. Giugno dell'anno scorso ho avuto la possibilità di visitare a Stoccolma la casa
che
di Astrid
bello.
Lindgren, dove ci sono tutti i personaggi della scrittrice, non solo Pippi Calzelunghe.
Che bello, ma è ancora viva?
No.
Lei no. L'attrice che l'ha interpretata
è
viva.
Avrebbe 80 anni?
No, ecco, dice mai saputo nulla sulla madre. Madre
non pervenuta.
Non pervenuta.
Era un ragazzo padre.
Un ragazzo padre ricchissimo, sì, pirata, che ha lasciato questa casa meravigliosa, il cavallo a pua e la figlia era felice.
Esatto.
Insomma, ecco, un po' era questo. Io direi che dobbiamo chiudere e salutare,
sì,
i nostri ascoltatori. Noi potremmo andare avanti tanto tempo ancora, ma Marco Camilli, il nostro regista, ci fa segno che è ora di andare.
L'ora è giunta, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, ovviamente, grazie ai nostri ospiti per averci reso anche questa puntata veramente interessante, Clara,
sì,
Zani, e poi Chiara Stefanoni, Alex Corlazzoli, che ci ha raccontato una scuola fuori di sé, e lo ribadisco, tutti vorremmo avere un maestro come lui.
È molto sensibile al fascino femminile, attenzione alle lusinghe.
Attenzione, perché poi è pericoloso.
Pericolo.
Bene, ma noi lo ringraziamo di cuore.
Ricordiamo per mercoledì prossimo.
Assolutamente sì, mercoledì prossimo ci siamo, è Sant'Anselmo, ma quindi patrono di Mantova, però... Anzi, forse lo celebriamo nel migliore modo, sì, facendovi compagnia. Quindi rimanete con noi, Fifth Avenue.
Grazie Melania.
Buona aperitivo.
Wow, il coro.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Del Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.